Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger, a cura di Umberto Galimberti, introduzione, parte prima, l'oblio della verità, la volontà di potenza e la morte di Dio, di Umberto Galimberti. Secondo Heidegger, alla base della dimenticanza del problema dell'essere, c'è la pretesa dell'ente di valere incondizionatamente, di essere cioè per virtù propria e non per l'essere, sicché di essere, cioè per virtù propria e non per l'essere, sicché dell'essere ne è nulla. Se l'essere è niente, nichilismo dell'Occidente, il valore è alla base di ogni ente. Di qui l'attenzione di Heidegger per Nietzsche, che ha il merito di aver colto l'inconsistenza di tutte le gerarchie di valori all'interno delle quali l'Occidente, a partire da Platone, si era assestato. L'inconsistenza dei valori risiede nel fatto che a porli non è l'essere, ma l'uomo, che proprio in occasione dell'assentarsi dell'essere va alla ricerca di quell'ente capace di far essere la totalità degli enti. Per effetto di questa valutazione operata dall'uomo nasce il mondo sovrasensibile, iperuranio, con al vertice lentissimo, termine greco, che ha potenza su tutti gli enti. Nietzsche, che vive l'esperienza del mondo moderno in cui si assiste all'esplosione dell'umanesimo, che si era annunciato sotto il giogo dell'idea, non può fare a meno di cogliere nella volontà di potenza che spinge l'uomo ad assicurare gli enti e se stesso tra gli enti, la matrice di quell'idea metafisica che ha condotto alla posizione di Dio che tutti li fa valere. Andare al di là del bene e del male, misconoscere i valori, proclamare la morte di Dio significa riconoscere l'impossibilità di affidare ad un mondo sovrasensibile di enti o ad un ente privilegiato il compito di salvare l'ente dal nulla. Questo compito appartiene all'essere il cui destino, Geshik, è appunto quello di far accadere Geshen, l'ente, strappare all'essere il suo destino per affidarlo ad un ente privilegiato e oblio dell'essere. E ad un tempo ricerca affannosa di qualcosa che assicuri durante la sua assenza. Proclamare la morte di Dio significa dunque riconoscere l'impotenza radicale del mondo sovrasensibile nei confronti di quello sensibile. Significa aprirsi la possibilità di un recupero del senso dell'essere. Nota 20. Le espressioni Dio e Dio cristiano sono impiegate nel pensiero di Nietzsche per indicare il mondo sovrasensibile in generale. Dio è il termine usato per indicare il mondo delle idee e degli ideali. Questo mondo sovrasensibile per Platone, o meglio per la tarda interpretazione greca e per quella cristiana della filosofia platonica, è il mondo vero, autenticamente reale. In opposizione ad esso, il mondo sensibile è il mondo di qua, il mondo mutevole, apparente, irreale, è la valle di lacrime contrapposta all'eterna beatitudine ultraterrena. Se poi intendiamo, come fa Kant, il mondo sensibile come il mondo fisico in senso più ampio, il mondo sovrasensibile diventerà il mondo metafisico. A questo punto l'espressione Dio è morte, Dio è morto, significa che il mondo sovrasensibile è senza forza reale e non dispensa vita alcuna. Per Nietzsche, quindi, la metafisica, ossia la filosofia occidentale intesa come platonismo, è alla fine. In Nietzsche non assistiamo a questo recupero, ma alla continua affermazione della volontà di potenza. Volontà di potenza significa volere sempre più ciò che si vuole e ciò che la metafisica ha sempre voluto, la sicurezza dell'ente, l'eliminazione della sua problematicità. Ma se la volontà vuole sempre di più, significa che per sé l'ente è ancorato sempre meno nell'essere. Per cui dire volontà di potenza equivale a dire impotenza dell'ente ad essere garantito dalla possibilità di partecipare nel nulla. Identificare infine la volontà di potenza con l'eterno ritorno dell'uguale significa sancire una volta per tutte l'impotenza dell'ente a garantirsi da sé e quindi l'inutilità di tutti i tentativi metafisici volti in quel senso. Per questo Heidegger dice la medesimezza espressa nell'unità essenziale tra la volontà di potenza e l'eterno ritorno dell'uguale è l'ultima parola della metafisica. Concludendo, possiamo dire che a giudizio di Heidegger il merito di Nietzsche consiste nell'aver colto nella volontà di potenza che anima l'uomo nella ricerca affannosa della propria sicurezza l'unico valore incondizionato che condiziona un'iniziativa etica e teologica, mentre il limite consiste nel fatto che Nietzsche, dopo il rifiuto di tutti i valori di tutte le ipotesi teologiche, ha fatto della volontà di potenza il valore supremo e del luogo lasciato libero dalla morte di Dio la dimora del superuomo, ultima espressione della soggettività quale si è costituita all'inizio della filosofia moderna. In questo modo Nietzsche resta prigioniero della sua stessa vittoria e colui naufraga l'ultimo tentativo dell'Occidente volto a far essere l'ente, a sottrarlo alla rapina del nulla in assenza dell'essere. Dovrei rileggere il testo, l'ho letto già, prima di leggerlo l'ho già letto una volta. Vorrei dire che c'è molto Severino in queste pagine, nel senso che Heidegger è veramente premessa a Severino. Il tentativo di agganciare l'ente all'essere, Severino lo ottiene attraverso due concetti, il tempo e l'identità. Severino fa questo gioco linguistico, dice che l'ente nel tempo, in futuro e nel passato, deve essere sempre identico a se stesso e quindi non può mutare e quindi è eterno e quindi è sempre esistito. Con questi concetti, tempo e identità, l'operatore logico dell'identità, Severino garantisce l'eternità di tutti gli enti e quindi non ha bisogno della differenza di Heidegger, cioè la differenza ontologica tra essere e ente, cioè l'agganciamento dell'ente all'essere, perché per Severino l'ente ha incorporato l'essere e ottiene questa incorporazione attraverso il tempo e l'identità. Naturalmente Severino contesterebbe questa mia lettura perché per lui il tempo è un concetto nichilistico. Io sottolineo però il fatto che la concezione di Severino è collegata al tempo, perché Severino interpreta il tempo come collegato col divenire. La concezione di Severino è collegata al tempo, perché quando Severino dice che tutto è eterno, il concetto di eterno richiama la temporalità, cioè il passato, il presente e il futuro. Poi lui aggiunge l'identità, l'ente deve essere uguale prima e dopo, e così ottiene un ente che ha incorporato l'essere, l'ente che non può modificarsi e quindi è sempre stato esistente. Guadagna l'essere dell'ente tramite il tempo e l'identità. Perché mi sembra che Severino contesti la differenza ontologica, ma su questo non sono competente perché ho letto poco di Severino, naturalmente lo leggerò in futuro. E cosa dire? Diciamo che questa analisi di Heidegger trascura alcuni concetti, come abbiamo detto, e cioè l'uomo distoglie in Heidegger, come in tutta la storia della filosofia, distoglie lo sguardo dalla morte. Per il cristianesimo la morte è la soluzione, io passo nell'eternità, l'uomo pellegrino sulla terra, cioè non devi attaccarti agli enti. E quindi praticamente è falso quando dice, mi viene in mente adesso un concetto, è falso quando dice Heidegger che l'uomo cerca di risolvere la problematicità dell'ente ottenendo un controllo dell'ente. Al cristiano non interessa questo controllo, perché per il cristiano questo ente passa la scena di questo mondo, le cose passate non sono più, dice nel libro dell'Apocalisse, e quindi praticamente non è che il cristiano è tutto questo affanno a collegarsi con l'ente, cioè il cristiano vuole che Dio, cioè il sovrasensibile, controlli l'ente, perché il cristiano vive in terra e ha bisogno di un fondamento soprannaturale per garantire l'ente dal nulla e dal divenire, ma poi il cristiano si stacca dall'ente, io vado alla morte e vado nell'eternità, cioè vado in quel fondamento che aveva garantito l'ente per quel poco che mi serviva. Qui invece abbiamo a che fare con un Occidente che vuole il controllo dell'ente perché trasferisce i suoi desideri infiniti nell'aldiqua e quindi, commettendo peccato, io non voglio morire, io non voglio aiutare i miei fratelli, io voglio sostituirmi a Dio, io voglio essere eterno, io voglio godere, commettendo peccato l'uomo deve negare Dio, è un peccato di volontà di potenza e quindi nega Dio che gli serviva per controllare l'ente. Cioè praticamente Heidegger considera la tappa di Dio come fondamento dell'ente come una tappa per arrivare all'uomo come fondamento dell'ente, il soggettivismo moderno, e quindi alla volontà di potenza di Nietzsche, l'uomo che fonda sulla volontà di potenza e di prepotenza nei confronti dei fratelli la propria stabilità. E perché Heidegger può mettere tra parentesi il momento cristiano? Perché lo considera come uno di tanti modi per controllare l'ente. Ma non è detto, ma siccome che questo è un modo per controllare, non significa che questo modo sia sbagliato. Heidegger trascura il fatto che per il cristianesimo io controllo l'ente tramite Dio, ma poi io mi stacco dall'ente.